ma che va inserito rapidamente in un breve ritratto del suo autore. Géricault nacque a Rouen nel 1791, proveniva dalla ricca borghesia terriera, quindi non era povero, e appartiene al novero dei pittori cosiddetti maledetti per la sregolatezza della sua vita. In realtà c'è una biografia ottocentesca del 1860 che racconta tutti i passaggi, tutte le vicende della sua vita con grandi dettagli, e effettivamente qualcosa di molto turbolento esce, un'inquietudine che poi si spegnerà presto perché il pittore muore nel 1824 a 32 anni. In realtà l'episodio più scandaloso della sua vita fu una relazione con una zia, dalla quale ebbe un figlio, una zia molto giovane, che aveva sposato uno zio piuttosto anziano, e in assenza dello zio il pittore ebbe una relazione che suscitò appunto grande scandalo pubblico. Peraltro la turbolenza e l'inquietudine di Géricault è legata a una certa cultura ed è forse l'elemento che lo rende più interessante agli occhi del pubblico anche oggi, ed è l'elemento che invece a me lo rende odioso, perché non sopporto più, a differenza di quando ero più giovane, una certa tipo di atteggiamento degli artisti che si collocano proprio in quella stagione di passaggio tra 700 e 800 e che coincide con alcune emergenze, alcune punte del romanticismo. Anche Géricault è da considerarsi a tutti gli effetti un artista romantico e come tale è anche un artista per certi aspetti legato alla cultura e alla poetica classica. Oggi la lettura che si ha del romanticismo non è più così ferrea e così schematica come lo era criticamente fino a 20 anni fa, quando io facevo il liceo, 30 anni fa all'incirca, per cui lettura per la quale il romanticismo si contrapponeva al neoclassicismo. In realtà questa contrapposizione è soltanto in alcuni termini formali, perché fra le due culture che si incontrano proprio tra la fine del Settecento, ma specialmente nel primo decennio dell'Ottocento, ci sono molti punti di tangenza. E Géricault incarna proprio questo tipo di incontro nel quadro più celebre che è La zattera della Medusa. Ma la sua vita, la sua natura di pittore, di artista esistenzialista è decisamente romantica. Ci sono strane coincidenze con altri personaggi con altre somme personalità del romanticismo, vedi la data di morte, il 1824, che è anche quella stessa di Byron, e con Byron altre affinità, altri punti di tangenza sono molto evidenti nella stessa scelta dei temi delle opere, fino al punto che si può immaginare che ci fossero dei contatti stretti fra i due, che però non sono attestati dalla storia. E questo più che altro è il frutto di una certa circolazione del pensiero e della sensibilità che ammanta alcune personalità negli stessi anni. Il pittore si forma alla scuola di uno degli ultimi Vernet. Voi sapete che i Vernet sono una famiglia di pittori francesi che ha origini seicentesche e che però continua fino a 800 inoltrato. In realtà la formazione di Théodore Géricault è molto distante da quelli che potevano essere gli insegnamenti impartiti dal suo legittimo maestro, in quanto attratto da Roma, compie un viaggio nel 1816-17, quindi a poco più di 20 anni, e a Roma la sua formazione avviene attraverso quella che era la scuola normale dei pittori stranieri che si dirigevano verso la capitale d'Italia. La conoscenza della grande pittura italiana, specialmente quella del Cinquecento, non del Rinascimento classico intonato all'equilibrio come poteva essere quello incarnato da Raffaello, bensì di quel Rinascimento ormai in stato di putrescenza e di crisi, come poteva essere rappresentato fondamentalmente dalla figura di Michelangelo. E infatti Michelangelo è considerato il grande padre spirituale, il punto di riferimento, il nume tutelare di Gerico, specie nella pittura degli inizi, che è una pittura tutta quanta improntata a uno stile concitato, di grande vibrazione e di grande agitazione, che non è soltanto un'agitazione di forma, bensì è un'agitazione anche di tipo spirituale, che contraddistinguerà tutta quanta l'opera e la vita del pittore. Ma i modelli ai quali si rifà sono anche Tiziano e lo stesso Caravaggio. Caravaggio gioca sempre un ruolo di un certo spicco nella pittura realista ottocentesca, tanto in Géricault quanto in Courbet, quanto anche nello stesso Manet, i quali tutti si riferiscono ai testi figurativi fondamentali del realismo e quindi non possono che attingere anche a quello che è la fonte, la scaturigine prima del realismo, quindi a Caravaggio. Come si manifesta questo interesse? Innanzitutto appunto in un tipo di indagine di carattere strettamente realistico, quindi aderenza al dato reale, ma anche proprio in un interesse di tipo intellettuale, che in un pittore si può manifestare specialmente nel fatto che copi alcune grandi opere del passato. E così si conosce di Géricault, in collezione privata, una modesta, in realtà lo fanno apparire come un grande capolavoro, non è vero affatto, Géricault è considerato dai francesi uno dei pittori nazionali, quindi guai a chi lo tocca, della deposizione di Cristo nel sepolcro di Caravaggio, che è oggi conservata ai Musei Vaticani. Ecco allora come questi testi figurativi ruotano in qualche modo in una formazione poetica che poi assume invece connotati assolutamente personali, come è tipico di tutte quante le grandi personalità. Il fatto che a me non sia simpatico Géricault, anche perché è sempre come accompagnato da un'aura di mistero, di un aulone così di irrequietudine, che a qualcuno può essere anche molto gradevole, a me no. Il fatto che sia così attento però ai grandi maestri del passato lo qualifica come pittore di grande cultura, certamente non era un pittore da improvvisazione. E così io direi che potremmo cominciare subito a vedere questi quadri, uno di questi quadri iniziali, che rendono con grande evidenza quel senso di concitazione e di violenza che addirittura emerge da tutte quante le membra anche delle figure che ritrae, un'inquietudine, un sentimento, un senso della lotta, del contrasto delle forze, di un dinamismo sfrenato, che lo è tanto più quanto più sono piccole le tele sulle quali egli opera. Molti di questi quadri danno l'impressione di essere grandi tele, in realtà sono dipinti di poco più di qualche decina di centimetri, che però concentrano questa forza dinamica con grande abilità anche esecutiva, e un'abilità esecutiva, come vedrete da questo primo dipinto, che è intitolato La corsa dei barbari, probabilmente dipinto a Roma, abilità esecutiva che è gioca su fattori sintetici, non è un pittore che si addentra, che si perde nel particolare, ama proprio una forma così liquida e così piena di tensione, proprio perché è come se fosse ricercata per sviluppare delle forze nascoste e in qualche modo anche da scoprirsi in chiave evocativa. Quindi vediamo subito la prima immagine. Ecco questo piccolo dipinto ci conduce anche nel clima della pittura napoleonica. Infatti gran parte dell'opera vastissima di Géricault, un pittore che ha dipinto moltissimo anche in proporzione ai pochi anni di vita, la pittura napoleonica, perché ha lasciato grande spazio a soggetti che richiamano il mondo, l'ambiente dei cavalleggeri, di tutte delle armate napoleoniche stesse, degli ussari, di tutti quanti quelli che potevano in qualche modo ruotare intorno alla figura dell'esercito di Napoleone e del suo esercito, ed è attratto anche in modo piuttosto morboso da questo mondo, con una sconfinata passione per i cavalli, che, elemento che però lo riconduce alle sue stesse origini di persona che passò l'infanzia e anche parte della giovinezza in campagna. Ecco. Vediamo un po' la prossima. Questa è La Fornace, un dipinto che si colloca cronologicamente oltre la Zattera della Medusa, ma che porto in fra i primi per poter lasciare poi più spazio al quadro conservato al Louvre. Vediamo la prossima. Anche questa serie di ritratti, che è una delle dei gruppi di dipinti più celebri di Géricault, ma è anche considerata una dei sommi capolavori dell'Ottocento, è databile oltre il 1819, che invece è la data della Zattera della Medusa, ma come quell'altro lo mettiamo un po' all'inizio di questa breve carrellata, perché e poi dovremo un po' fermare il discorso sulla tela che più ci interessa. Il realismo di Géricault si esprime in termini molto evidenti proprio in questa serie di ritratti, ritratti dal vero. In origine dovevano essere più di quanti sono rimasti oggi, ce ne sono rimasti 5, ma dovevano essere 8, e che indagano alcune forme di alienazione mentale. E questo suo penetrare anche in un mondo di alienazione, di menomazione, che lo rende un pittore, diciamo così, della cosiddetta schiera dei pittori maledetti. Gli interessa una ricerca della realtà che si contrappone in forme provocatorie a tutta quanta invece quella costruzione algida che era stata affermata e celebrata dal neoclassicismo. Intendiamoci bene, Géricault comincia a lavorare prima del 1820, quando in Francia il pittore, considerato il pittore di Stato, dopo David, era Ingres, e credo che qualcuno di voi conosca la sua pittura, è a distanza chilometrica da quanto non sia invece il tipo di indagine più realistica, più vera, e quindi in tal senso da considerarsi realmente provocatoria, di Géricault. Questo ritratto raffigura un alienato affetto da cleptomania ed è fa parte appunto di una serie alla quale appartiene anche il prossimo, devo dire questo è un dipinto straordinario, ecco, al di là di tutte quante possano essere i miei atteggiamenti di antipatia nei confronti di Géricault, non posso che riconoscere che siamo di fronte a un quadro stupendo e che è molto debitore alla pittura del Seicento, non soltanto quella italiana, ma in questo caso è obbligatorio fare un riferimento anche a un grande pittore realista francese del Seicento, che è Latour. E questo è il ritratto di una malata affetta da invidia. È inutile che stia a sottolineare, a descrivere il tipo di attenzione psicologica che, con la quale il pittore penetra nel suo personaggio, perché è proprio l'indagine psicologica che lo mosse all'origine nella ricerca di ritrarre questo volto. La prossima. E questo è il ritratto di un'alienata monomane del gioco. Sono tutti ritratti dal vero, non c'è alcun che di fantastico, e addirittura nella ricerca non soltanto dei soggetti, ma addirittura del tipo di indagine psicologica con la quale affrontarli, si era riferito a un suo amico medico psichiatra. Ecco, il clima quindi nel quale si pone la figura di Jericho è questo, è un clima che ha connotati romantici molto precisi, sia nella negazione di una certa forma accademica classica, sia nella forte partecipazione di tipo esistenziale ai soggetti che amava ritrarre, sia anche in questa ricerca realistica di alcuni soggetti che potessero già di per sé essere provocatori e sconvolgenti. Tutti questi elementi si concentrano poi quando darà vita al sommo capolavoro, che è considerato uno dei quadri più importanti dell'intera produzione francese, non soltanto dell'Ottocento, La zattera della Medusa, dipinto che Géricault eseguì nel 1819 e che credo sia una delle tele più grandi di tutto il secolo, di quel secolo, perché misura 7 metri e 20 all'incirca di base e oltre 5 metri di altezza. Chi va al Louvre di fronte a quel quadro non può che rimanere quantomeno impressionato, molti rimangono anche pietrificati, perché effettivamente è un quadro oltretutto che ha una potenza teatrale eccezionale, si sente una specie di clangore intorno, quindi effettivamente è un'opera di grande fascino. Possiamo vedere la prossima, perché credo che ormai, no, questo è un altro di questi ritratti, è un ritratto di Negro, anche questo credo che sia un quadro piuttosto provocatorio, perché non è casuale, non è che avesse scelto un negro di passaggio soltanto per questione di esotismo, bensì era in qualche modo questo ritratto così celebrativo in fondo e niente affatto diminutivo della figura di questo personaggio emarginato, era da leggersi in chiave di riabilitazione, di rivalutazione, di sociale, in un momento in cui era ancora vivissima la tratta degli schiavi. E quindi un personaggio che, proprio per la sua passione, anche per il suo coinvolgimento sociale, può presentare lati di assoluta simpatia, così come il fatto che sia morto molto giovane, che abbia avuto una vita sregolata, che sia sempre stato profondamente inserito anche nella vita della Francia stessa, ma con uno spirito polemico e non certo da lontano osservatore. Ecco, tutti elementi che effettivamente concorrono a fare di Géricault una figura di sommo spicco. È un pittore di solito anche molto, molto amato, proprio per tutte quante queste caratteristiche. In realtà io lo trovo come troppo legato a una dimensione umana, ecco, manca quell'aspetto di fuga verso un trascendente, che invece non è impossibile trovare negli stessi anni. Vedi ad esempio il caso sublime di un pittore lontanissimo sia dal realismo, quindi non ho potuto metterlo in questo brevissimo ciclo di lezioni, sia anche formalmente e anche sul piano culturale, dal realismo stesso in tutte quante le sue forme, che è Friedrich. Friedrich è un pittore per il quale la dimensione trascendente è assolutamente fondamentale. In Géricault è tutto quanto legato a una specie di vitalismo umano che, per la mia sensibilità, è assolutamente insoddisfacente, pur riconoscendo in lui una grandezza che sarebbe sciocco che io non riconoscessi e che non apprezzassi, anche nei limiti di un apprezzamento di carattere più intellettuale che completo. Ecco. La prossima. Ecco, credo che vada messa a fuoco.
Sì, un po'. Ecco, così va bene. È un quadro difficilissimo. È difficile trovare una fotografia del quadro intero. Si trovano molti dettagli, molti particolari, ma è talmente grande che queste foto si trovano soltanto al Louvre. E nei volumi stessi, quando è pubblicato, lo è di solito su 2 pagine, per cui insomma c'è quella specie di ferritoia a metà, per cui non è semplicissimo. E queste foto anche del Louvre non sono straordinarie perché hanno come delle macchie di luce. Comunque il quadro è questo, credo che sia noto a tutti o quasi a tutti. Come ripeto, è un smisurato, è oltre 7 metri di base e oltre 5 di altezza, cosa che non va sottovalutata, anche perché, come ripeto, i quadri grandi di Géricault non sono molti, sono infinitamente inferiori di numero a quelli che invece ai piccoli dipinti, spesso eseguiti anche per degli amici, comunque di destinazione privata, che invece sono veramente a centinaia, credo. Il suo catalogo è un catalogo di oltre 200 o 300 dipinti certi, con una massa di opere di imitazione e con molti falsi, tra l'altro. Che comunque danno la misura anche di una certa fortuna che ebbe ancora in vita, nonostante le tremende opposizioni mossegli dai pittori ufficiali. Engels stesso, il quale a proposito della zattera della Medusa, quando venne esposta al Salon nel 1819, diede un giudizio negativissimo, affermò che anzi, definì il quadro un quadro da sala anatomica, non soltanto per ragioni di carattere estetico, di pura contrapposizione di gusto, ma anche per delle ragioni molto precise, perché in qualche modo le sale anatomiche nella vita di Géricault e addirittura nella preparazione di questo dipinto ebbero una funzione molto precisa. La zattera della Medusa, da pittore romantico, volle entrare in un episodio realmente accaduto della storia della Francia poco tempo prima, nel 1819, ossia nel 1816, quando la fregata La Méduse, diretta nel Senegal, con 400 persone a bordo, naufragò. Su di una zattera vennero caricati i corpi ancora vivi in quel momento di 140 persone e la zattera era stata scortata e portata da dei canotti, i quali però in pieno mare, in mare aperto, a un certo punto, impossibilitati a rimorchiarla, tagliarono i cavi, per cui su questa zattera le 140 persone rimasero, sì, questa volta, ma in mare aperto, senza alcun aiuto, e soltanto alcuni giorni dopo, dopo 11 giorni di fame, di stenti e di malattie, di disperazione collettiva, in 15 erano rimasti, di cui alcuni morti, riuscirono a essere salvati, perché qualcuno di loro, che è poi quella persona messa sulla prua, diciamo così, avvistò una nave che li portò in salvo. Il fatto sconvolse la Francia, perché fu una notizia di cronaca, come voi potete immaginare, dai contorni lividi, sia per la massa ingentissima di morti, ma sia anche per le responsabilità che furono date a questi canotti che avevano cercato di scortare all'inizio, ma poi avevano abbandonato i naufraghi, lasciandoli nell'oceano senza alcun aiuto, per cui il fatto divenne motivo di scandalo, di uno scandalo di Stato che le autorità avevano cercato di nascondere e di velare in tutti i modi perché la notizia non diventasse poi furore di popolo. Géricault andò proprio a pescare nel torbido e si riferì a un episodio che tutti quanti invece cercavano di dimenticare, tranne ovviamente quelli che erano più legati, sia per ragioni di parentela, sia per ragioni, diciamo così, di cultura, a questo avvenimento così tragico. E il dipinto testimonia, cerca di dare anche l'effetto scenografico, ma anche tragico, proprio del momento in cui quella persona, ancora in forze, riesce a levarsi con un atto di coraggio e di vigore, a sventolare quella specie di bandiera improvvisata affinché la nave, che si scorge molto, è un piccolo punto sopra le onde là in fondo, si accorga e si renda conto di questa, di quanto stava accadendo. Il quadro venne esposto nel 1819, come ho detto, ma suscitò un enorme scandalo. Soprattutto divise il pubblico in due settori molto distinti fra di loro, tra quelli che gridavano appunto a un'opera assolutamente sconvolgente e che voleva per forza cercare di lanciare di gettare benzina sul fuoco, mentre tutti quanti cercavano di sedarlo, questo fuoco che era esploso improvvisamente, e quelli che invece gridarono a un'opera che era, diventava una specie di manifesto in assoluto, un'insegna della libertà. Per dipingere questa immensa tela, Géricault passò 8 mesi da solo, e quella crona, quella specie di biografia, anzi una biografia a tutti gli effetti ottocentesca, racconta anche di come l'aveva dipinta, insomma in che stato, anche in che stato di febbrilità, di agitazione personale, lavorando per 13 ore di seguito al giorno, rasandosi i capelli, non ho mai capito esattamente per quale motivo, probabilmente non aveva delle ciocche tali che si impigliassero con il pennello, ma probabilmente faceva parte appunto di quella specie di stile molto adatto a un pittore romantico. 8 mesi che per certi aspetti non sono molti, che significa, ma questo è provato anche nell'analisi proprio filologica, minuta della pittura, che dipingeva a grande velocità. È vero, si dipingeva in modo molto, molto veloce, ma con assiduo studio e preparazione. Ciò si desume da tutti quanti i disegni e poi anche dai bozzetti che ancora rimangono. Quindi io direi di vederne qualcuno. Sono molto interessanti perché alcuni di questi non corrispondono all'opera finale. Vedete che questo qua, ad esempio, è molto più svigorito rispetto al quadro nella sua versione ultima. Compare in modo molto chiaro quella specie di veliero di salvataggio, e poi il dipinto non ha, nonostante sia tutto quanto concentrato e ancora eseguito con quello stile concitato delle prime opere, guardate che tra la Corsa dei Barberi e questo bozzetto intercorrono soltanto 2 anni, quindi non siamo molto distanti nel tempo, e lo stile è ancora quello, vedete, di queste pennellate molto sintetiche, come dicevo, e tutte che sono un concentrato di forze. Però ciò nonostante, benché sia così teso nella sua pennellata, non raggiunge affatto, a mio parere, la potenza tragica della grande tela. Ed è un dipinto, è un bozzetto che oltretutto presenta notevoli varianti rispetto poi all'opera finita. Vediamo un po' la prossima, che invece è un altro bozzetto, a mio parere, di qualità superiore. Questo addirittura è in alcune parti è soltanto disegnato, ma è molto più vicino nei particolari al dipinto. E poi esistono decine di disegni, e anche di dettagli di figure, di studi preparatori che danno la misura di quanto fosse assiduo il lavoro di Gerico e di quanto questa sua velocità fosse una velocità in fondo esecutiva, ma che si poteva concedere, diciamo così, proprio perché anticipata da tutta questa quantità, da questa serie di esperimenti, di studi. Quindi quando arrivava a dipingere sulla tela vuol dire che aveva già formulato completamente le sue immagini. Infatti, se torniamo un momento indietro e ritorniamo al quadro nella sua interezza, vediamo che l'unitarietà è garantita da un certo ritmo, sia da questa specie di spinta ascensionale che porta tutto quanto il gruppo verso la figura che sta in vetta, diciamo così. Ma ogni figura ha una sua precisa autonomia, che per certi aspetti potrebbe essere anche distraente o comunque potrebbe come scomporre la unità del quadro. In realtà è così costruita ogni figura, anche sul piano proprio plastico, addirittura in modo scultoreo, e ogni figura ha una tale autonomia da incastonarsi in questo insieme in modo assolutamente armonico, e questa effettivamente è una forma di grandezza indubitabile. È un dipinto, come ripeto, eccezionale a tutti gli effetti, ed è costruito però con una ponderatezza, con un tipo di cogitazione che gli nasce proprio dal fatto che l'opera ultima è arrivato per fasi di studio, di meditazione, di esperimento molto assidue e anche molto strette nel tempo fra di loro. Quindi probabilmente la sua velocità era una velocità innanzitutto preparatoria, che poi si tramutava in una velocità anche esecutiva finale, ma che era come già garantita e corroborata e da una perfezione che quasi gli poteva nascere quasi istintivamente al punto in cui era arrivato con tutti quanti questi studi. Andiamo avanti. Studi di ogni genere. Ancora? Ancora? Ecco, e qua arriviamo invece a toccare uno degli aspetti per cui Gerico non rientra proprio nel, lo dico per la sesta volta, ma insomma continuo nella rosa delle persone a me più simpatiche. Sono studi anche che rivelano alcune sfumature, che hanno delle precise basi culturali, perché inserite in quel momento probabilmente non darebbero non farebbero molte impressioni. In realtà ai suoi tempi le fecero come impressione, oggi non sarebbe, sarebbe addirittura risibile. Ecco, sono gli studi anatomici che non si limitano a quello che potrebbe essere lo studio anatomico di origine accademica, ci vengono in mente quelli di Leonardo, quanti ne volete nella storia dell'arte, ossia allo studio ad esempio dei punti più difficili da realizzare nella figura, che sono di solito le terminazioni nelle mani e i piedi, infatti qua vediamo due piedi, ma che hanno però un tipo di accento e di affondo anche un po' diverso. Se vediamo il prossimo forse capiamo di che cosa voglio parlare. Ecco, sono studi anatomici a tutti gli effetti, ossia di membra anche recise. E così sempre quella biografia racconta come il pittore, da buon tenebroso, frequentasse volentieri l'obitorio, si fosse messo d'accordo con gli infermieri che gli fornissero cadaveri e membra tagliate. Questi sono fatti storici, perché lo vediamo poi anche dai suoi quadri, vediamo il prossimo. E il prossimo ancora. Questo è Gerico, che stava facendo degli studi molto ravvicinati, fin troppo ravvicinati per poter arrivare poi alla zattera della Medusa. Vediamo la prossima. E così invece ritorniamo sul quadro, dimenticandoci questo episodio, che però è un episodio fondamentale per la comprensione sia della sua personalità sia specialmente del quadro. Questo è il dettaglio del padre con il figlio morto, perché effettivamente la cronaca del tempo raccontò come su questa zattera dei 15 erano moribondi alcuni nel momento in cui furono salvati, gli altri erano già morti, quindi era una catasta di cadaveri. La prossima. Ed è fondamentale però questa scomposizione del dipinto per farci capire anche quali sono quelle origini antiche, figurative, i modelli, i testi a cui si riferiva della pittura antica. Perché è vero che un pittore realista, tutto quello che abbiamo visto è all'insegna del realismo, ma c'è anche da dire che il suo è un realismo di carattere classicheggiante. Ed è l'aspetto che rende bello questo dipinto, perché intendiamoci bene, il realismo è lo stato puro, personalmente lo ritengo molto spesso una forzatura, mentre invece il realismo che si fonda su delle figure che hanno anche la loro dignità accademica, ossia la loro dignità di forma, è un realismo che comunque può vantare delle basi culturali più profonde e anche una certa dignità culturale più alta, a mio parere. Queste figure purtroppo non ho portato foto di riferimento, anche perché non esistono dei riferimenti testuali. Non si può dire che la figura di questo naufrago della Medusa, che non mi pare però sia a fuoco, no, bisognerebbe forse aggiustarlo un po'. Così, vabbè, insomma, come prima, sia desunta testualmente esattamente da un quadro del Seicento italiano. Non è così. È una forma di ispirazione, non di sovrapposizione, come accade invece in altri pittori. Lo stesso Manet qualche volta riprende totalmente i quadri, li trasforma con una pennellata nuova, perché passano magari due o tre secoli da lui al modello al quale si rifà. Ma in Gerico non c'è proprio la ripresa testuale. Di fatto è una forma di ispirazione che manifesta, che fa riconoscere immediatamente quali sono i testi figurativi ai quali più si affida. Nel caso specifico non è tanto Caravaggio, che potrebbe essere in qualche modo evocato nell'uso, nel contrappunto delle luci e delle ombre, ecco, bensì è la pittura del Seicento emiliano e specialmente il classicismo, l'ideale classico di Guido Reni. Quindi questa inserzione, questa iniezione di classicismo sulla una poetica di base fondamentalmente realistica è quanto a mio parere c'è di più alto nella pittura di Géricault. Altro aspetto molto interessante è che avevamo visto anche specialmente nella foto dell'intero dipinto, è quel tono cupo dei colori. Questo tono cupo dei colori ha un'origine precisa e voluta, perché nel dipingerlo usò grande quantità di bitume, il quale bitume si oscura, ma irrimediabilmente, irreversibilmente. Infatti sono stati tentati molti restauri per riportarlo a un colore più chiaro, insomma, che poteva essere, immaginarsi fosse quello di base. In realtà questi restauri non hanno affatto o quasi schiarito il dipinto. È un colore livido, e questo uso del bitume, a mio avviso, non solo era evidentemente voluto, perché ce l'ha messo l'autore stesso, ma anche era voluto proprio addirittura in prospettiva, e perché creasse questi effetti di oscurità che non sono nient'altro come concepiti come per il fondale di una rappresentazione tragica teatrale, e che fosse proprio nella loro oscurità progressiva a creare quell'effetto che oggi effettivamente è quello che si coglie di più, ed è anche l'elemento, questa oscurità, che più rende il senso plastico di queste figure, che sono come scavate nelle loro membra, con quelle fosse improvvise di buio che, viste nel loro dettaglio, nel dettaglio stretto, potrebbero anche non creare grande interesse, ma viste in una immagine così spettacolare come può essere quella del dipinto nella sua interezza, effettivamente sono di grandiosa efficacia, questo va detto. La prossima. Anche qua c'è un richiamo molto preciso al classicismo del primo Seicento italiano, e poi vedete come gli stessi atteggiamenti dei volti, le fisionomie, sono tutte quante giocate in chiave tragica, ma nel senso più teatrale, dell'effetto più teatrale che si possa immaginare, da questa che è una tragedia, è un quadro molto recitato nella sua magniloquenza, d'altra parte un quadro degli anni 20 dell'Ottocento. Il dipinto poi venne, non avendo ottenuto gran successo a Parigi, e soprattutto essendo stato ricoperto di vituperi da una certa ala della critica, Engra appunto si alzò dicendo che era un quadro da sala anatomica, venne portato, e anche qua le cronache sono molto dettagliate perché il trasporto di un quadro di quella dimensione in quei tempi non era facilissimo, a Dublino, dove rimase esposto per molto tempo, fino al 1820, e dove invece riscosse uno straordinario successo di pubblico, fino al punto che Géricault, attraverso la bigliettazione, così si direbbe oggi, si arricchì. Si sa esattamente anche quanto totalizzò la cassa, erano mi pare 50.000 guinee, forse un po' troppo, ma comunque 50.000 non so quelle sterline potrebbero essere. E cifra enorme, perché c'erano interi cortei di pubblico che andava a vedere questa meraviglia. Poi il quadro fu riportato in Francia, ci fu una specie di commissione, si riunì per molte sedute perché il Louvre non volle acquistarlo, e lo acquistò soltanto l'anno stesso della morte di Géricault, quindi è al Louvre dal 1824. In fondo la storia di questo quadro è abbastanza tumultuosa, ma finisce però grandiosamente, perché venne incamerato dalle collezioni francesi del Louvre pochi anni dopo l'esecuzione, 5 anni dopo l'esecuzione nel 1824, non succede a tutti. Forse neanche sulla spinta di un vero e proprio e unanime riconoscimento, ma comunque era diventato un caso talmente interessante anche sul piano proprio dell'effetto che poteva avere nel pubblico, che venne acquistato. Vediamo un po' la prossima, che è simile a quell'altra, ma che però mette in migliore evidenza questa figura. Effettivamente lo studio anatomico che aveva così vivacemente espresso sugli arti lo si ritrova poi anche esaltato da queste figure, che hanno, come vedete, dei lineamenti molto classicheggianti, ad esempio questi profili così studiati e costruiti, sono l'effetto di quella fusione di classicismo e di appassionata intonazione romantica che è propria di Géricault, ma fondamentalmente in questo quadro, perché nessun altro quadro arriva a questa precisione, a questa puntualità di forme. È molto interessante, e non deve sorprendere, notare come il dipinto fu oggetto di interessi molteplici fino a oggi, intendiamoci bene, da parte dei letterati è uno di quei quadri su cui la letteratura si è sfogata, sia per la sua intonazione teatrale, sia anche perché è un quadro comunque di una tale magniloquenza, di una tale potenza, da poter sì accendere la fantasia dei letterati, e così si trovano descrizioni lunghe di questo quadro sia in Balzac sia anche più recentemente, beh, Julian Green ad esempio si sofferma molto su questo quadro, ma anche Ungaretti, e Ungaretti fa una lettura molto interessante e lo inserisce non a caso in una rievocazione di Roma. A un certo punto tira in ballo anche la Zattera della Medusa e mette a confronto il vitalismo di Géricault e quello di Michelangelo. Confronto niente affatto casuale, perché abbiamo visto come Michelangelo sia uno dei punti di riferimento fondamentale per la formazione di Géricault e specialmente di Géricault agli inizi. Ed è interessante perché Ungaretti pone una distanza tra il vitalismo, la forza d'urto di Michelangelo, che nasce sempre da un grande dissidio interiore, ma da un senso appunto del trascendente fortissimo, di Dio fortissimo, mentre la Zattera della Medusa viene intesa come esempio di tragedia moderna, ma di tragedia unicamente umana, come del resto era stata concepita dal suo stesso pittore e autore, il quale, quando il quadro venne dipinto venne esposto nel 1819 a Parigi, e la critica, specialmente quella dei quotidiani, dei giornali, ma anche però quella ad alto livello, come poteva essere appunto la Voce di Ingres, si scagliò contro il dipinto, non si peritò di rispondere per le rime, e così in una lettera un amico, che venne pubblicata anche subito, e gli scrisse: l'amante appassionato della vera gloria deve ricercarla sinceramente nel bello e nel sublime e restar sordo al rumore che registrato la fase finale, e gli scrisse: né la poesia né la pittura sono in grado di rendere con sufficiente orrore tutta l'angoscia in cui erano immerse le persone della Zattera. Quindi è evidente che all'origine di questo dipinto ci fosse in Géricault una volontà molto precisa anche di provocare l'opinione pubblica e di difendere quei poveracci che erano morti, ma soprattutto di creare scandalo. È un pittore che ama molto creare scandalo, sia attraverso la sua vita privata, che però a mio parere non è così sconvolgente quanto lo siano certi aspetti della sua pittura, come abbiamo visto. Tutto questo lo rende un personaggio dalle tinte, dai risvolti eroici, e in quel momento, ripeto, la figura che gli si può avvicinare più strettamente è quella di Byron, ma sul piano culturale lo stesso Stendhal, nel momento in cui contrappone la Francia sfinita, svigorita del regime post-napoleonico al mito dell'Italia invece delle plebi, che Stendhal ammira proprio per la sua vitalità, in tal senso anche Stendhal è in qualche modo da inserirsi in questo clima culturale molto ampio, e che in Francia però assume i connotati che abbiamo visto proprio grazie al sostegno del realismo, perché non possiamo assolutamente paragonare questa forma del romanticismo a quella germanica, di ara germanico anglosassone, è tutta quanta un'altra cosa, ecco. E vediamo ancora due particolari e poi concludo con un altro piccolo parallelo, che però è di carattere un po' diverso, Ecco, questo è lo studio preparatorio della figura che si issa per lanciare il segnale. La prossima. E questo è l'ultimo particolare, vedete qua appunto questi cadaveri riversi sui quali il pittore ha indugiato, ma anche io trovo che il punto, se si può così dire, la parte più affascinante del quadro è proprio questa, proprio questo slancio straordinario delle figure che coralmente si lanciano tutte quante verso quello che li porterà in salvo. Quindi il dipinto è straordinario proprio nella sua partito compositivo, nel quale l'unità, come dicevo prima, apparentemente sfugge, invece è realizzata proprio attraverso la armonizzazione di tutte quante queste figure che nella loro solidità volumetrica e anche nella loro forza plastica riescono come a costruire dei grandi incastri che poi sono armonizzati dallo slancio ascensionale di tutto quanto il gruppo, ma anche dallo slancio dinamico, che è il segno di un certo tipo di slancio dinamico che poteva essere anche quello del pittore sul piano esistenziale. E così concludo, anche perché il dipinto mi ha sempre, questo non è una notazione di carattere critico, è semplicemente un piccolo parallelo, che voi sapete come fare i paralleli sia pericolosissimo, però oltretutto fare dei paralleli tra una pittura e una musica sono quelle cose un po' di bassa lega, per carità, non si potrebbero fare certamente all'Accademia dei Lincei queste cose qua, invece io la faccio lo stesso perché sono un po' meno illegittimi questi paralleli quando ci sono almeno alcune coordinate consimili. Nel caso specifico, il quadro mi ha sempre richiamato alla mente una preludio di Chopin, che è il 24esimo, che però non è così lontano sia nel tempo, ma soprattutto nel luogo culturale, perché voi sapete che Chopin è vero che è nato in Polonia, ma come diceva sempre Federico Zeri, di polacco non è assolutamente niente, tutta la sua cultura è una cultura tipicamente parigina, innanzitutto. Il preludio in realtà credevo fosse un pochino più vicino nel tempo, che ci fosse cronologicamente fossero la Zattera della Medusa e i preludi di Chopin molto più vicini. In realtà insomma ci sono una ventina di anni di differenza, ma non cambia un granché, anche perché Chopin è a tutti gli effetti un musicista romantico, questo non c'è nessuno che lo mette in dubbio, e quindi probabilmente questa musica romantica, essendo così solida la tradizione classicista di Beethoven, arriva un po' più tardi rispetto alla pittura, quindi quel divario di 18 anni, perché il preludio mi pare che sia del 35, insomma, è quasi annullato dal fatto che c'è un naturale ritardo rispetto alla manifestazione dell'arte figurativa. Tutte e due composti a Parigi, in clima romantico, lasciamo un po' perdere quella piccola differenza cronologica, quel piccolo iatto cronologico, perché si può anche in qualche modo tappare, ecco. E il clima però è proprio quello, e non posso minimamente dubitare che Chopin, che viveva a Parigi, che era vissuto a Parigi per 20 anni, in quegli anni in fondo non fosse mai passato di fronte a un quadro come la Zattera della Medusa, che era esposto al Louvre dal 1824. Ora, che compose il 24esimo preludio, non tutti quanti i 24, ma specialmente il 24esimo, avesse in mente questo quadro, nessuno mai l'ha detto, lo so, ecco. Ma il clima è quello, e quindi adesso ve lo faccio sentire nell'esecuzione di Maurizio Pollini, che è in assoluto l'esecuzione più straordinaria di quel brano musicale. Non solo, a mia memoria, quindi bisogna tornare indietro di almeno 30 anni, Quando Pollini vinse, diciottenne, il concorso Chopin, che fu quello che lo lanciò poi, e gli diede quella fama che ha ancora oggi, credo che, mi pare che la giuria fosse rimasta addirittura strabiliata dall'esecuzione proprio di quel 24esimo preludio. Mi pare che fosse per quello, però di questo non sono assolutamente certo. Adesso lo sentiamo, riportiamo però il dipinto, ecco, così com'è, e vedete se è vero che io mi immagino, la mia immaginazione si è messa a correre troppo, ma da sempre l'ho collegato un po' a questa musica. È l'ultimo, poi c'è un 25esimo postumo, ma che non nessuno conosce. Facciamo risentire più alto, perché così sembra una ninna nanna. Fare qualche domanda, io posso rispondere. Sì. Sì.
Grazie. E la pietà potrebbe essere uno spiraglio verso qualcosa.
Certamente uno dei motivi per cui Géricault piace così tanto è perché si legge in lui anche il senso della pietà. Io non riesco a trovare né la bestemmia né la pietà, forse più la pietà della bestemmia, perché è molto sordo a tutte quante quelle che possono essere problematiche di carattere metafisico. Non esiste un solo quadro sacro, ma questo non vorrebbe neanche dire, perché nell'Ottocento poi può essere anche così. Ma è tremendamente immanente. È certo che in un rapporto umano, una visione umana realistica, la pietà gioca il suo ruolo, senz'altro. È una pietà che però si limita, secondo me, a una pietà tipo umano. Ecco, sì, può essere. Certamente in Géricault è stato anche ritrovato un senso di pietà, perché l'hanno troppo esaltato come una specie di rivoluzionario, come una persona, personalità molto attenta a tutti i fattori sociali del suo momento, quindi certamente la pietà giocava senz'altro un fattore fondamentale. Ecco. Non riesco io però tanto a vederla francamente in questo quadro, perché l'aspetto accademico, che è quello che poi lo rende anche più affascinante, diciamoci la verità, almeno così, perché insomma questo grande gruppo di persone che sono scolpite in quel modo, il fattore accademico è un po' raggelante, l'aspetto tragico è un aspetto teatrale, insomma niente, io non, no, non mi fa, Géricault non è certo il mio pittore.
Penso si senta anche se ci si,
io sento, sì.
È andata a chiedere un confronto
innanzitutto il realismo ha sempre una base comune, non c'è un realismo diverso da un altro, ci sono ovviamente subisce delle declinazioni diverse a seconda delle epoche. Ma il realismo è, per certi aspetti è sempre una poetica costante. Quindi la differenza fondamentale tra Géricault e Velázquez, ce n'è 50.000. Innanzitutto Velázquez era il pittore del re, e questo era il pittore, probabilmente, non so, forse lui si riteneva il pittore del popolo, in realtà non poteva essere il pittore del popolo perché era troppo colto, quindi è inutile stare a fare melodie, no? Velázquez non è mai così accademico quanto lo è Géricault, mai. Velázquez è più latino, perché nasce da un ceppo, nasce, si forma e vive in Spagna. In Velázquez, per quanto sia un pittore fondamentalmente laico, l'elemento religioso è assolutamente irrinunciabile, perché era il pittore del re di Spagna, quindi insomma era impensabile che non fosse in qualche modo legato a una cultura cattolica. Poi ci sono due secoli di differenza, quindi insomma, bisogna valutarli questi due secoli. Il realismo di Velázquez è comunque un realismo fondamentalmente sempre positivo, perché in lui sì colgo il senso della pietà. È un atteggiamento umano velato di malinconia, ma comunque sempre di pietà nei confronti, ad esempio, di quei poveracci che giravano per la corte, quindi i nani, queste cose, sono sempre guardati con una somma dignità, come del resto lo stesso Géricault fa nei confronti del negro. E vabbè, sì, ecco. Poi tutto quello che ha un carattere così marcatamente e visibilmente sociale a me non piace molto, perché ritengo che ci sia sempre come una forzatura di carattere ideologico, ma intendiamoci bene, non si può neanche applicare la mentalità nostra di oggi, alla fine del XX secolo, all'inizio dell'Ottocento, quindi per carità le mie parole non possono essere prese alla lettera. Ma poi il realismo di Velázquez è un realismo anche illuminato dalla scienza, dalla nuova scienza, quindi è un realismo di tipo, diciamo così, per certi aspetti positivistico e quindi anche improntato anche proprio a una certa positività. È un pittore piacevolissimo, non è mai un pittore tragico, assolutamente mai. Il senso drammatico che serpeggia in alcune figure di Velázquez, comunque nei suoi quadri a partire dagli anni 40, è legato al declino della Spagna, quindi viene immediatamente storicizzato, però non assume mai l'accentuazione tragica che c'è in Géricault. E a me l'aspetto tragico, personalmente, se ostentato, mi disturba un po'. Quindi quanto c'è di drammatico in Velázquez, non di tragico, che al tragico non arriva assolutamente mai. Lo stesso Cristo in croce è un uomo ferito e dormiente, però ha una calma stupefacente proprio di questo sonno. L'aspetto, diciamo così, drammatico è un aspetto di malinconia, di caducità delle cose, nel senso delle cose che finiscono, ma non si spinge mai oltre a quello. Infatti quando fa Las Meninas cerca di fare i ritratti alle figure come si potrebbero riprodurre nella memoria, ma proprio per renderle imperiture, non per farle morire, come può essere, o per fargli avere lo spazio che può avere un ricordo, niente affatto, è proprio per cavalca la possibilità che sia il ricordo che veicola queste figure e le fa essere presenti sempre. Quindi è un mondo completamente diverso. Quindi è un realismo assolutamente diverso. Però sono entrambi realisti per forza, perché entrambi cercano di cogliere la realtà senza sovrapporre a questa realtà un'idealizzazione. E quanto non c'è di realistico in loro, specialmente in Géricault, nasce da una poetica, da un'estetica più che da una poetica, ossia da una ricerca della bella forma, che è quello che li rende grandi pittori, perché uno non può esserci, nessun artista può essere esclusivamente realista. Rischiano di essere dei personaggi così di second'ordine. Certo. Ma secondo me è per accentuare l'effetto tragico invece. Proprio il contrario, ossia lasciare questa specie e anche perché quello che interessava al pittore era di mettere in evidenza assoluta le figure e poi questo stato d'animo, perché si sente, che è poi quella stessa cosa che io trovo moltissimo, l'analogia con il 24esimo preludio è un'analogia di stati d'animo, non è un'analogia di tipo formale, no? Però sono entrambe due opere tragiche, questo è fuori di dubbio. No, ed è questa specie di sottofondo di tragedia che c'è in entrambe. Anche il 24esimo preludio finisce con questa nota che non so quale, potrebbe essere, e lui è in re minore, ma non so con cosa chiude, forse non lo so. Mi piacerebbe saperlo, ma non c'è, perché i musicisti lo sanno che nota è, anche a orecchio, e vabbè. E che è tragico a tutti gli effetti il 24esimo preludio, perché sente questa cosa martellante, no? Come se non ci fosse, perché il senso della tragedia è quello che non c'ha, che ha di fronte a sé il vuoto. Il fatto che la nave sia ridotta a un piccolo punto è come se volesse essere la prova, sì, c'è stata questa che ha salvato di 15 persone, di 15 moribondi ne avrà salvati 5, ma gli altri 140 erano morti, e morti ne erano molti altri prima. Quindi sono stati salvati, ma a costo di che cosa? Quindi in fondo non è affatto la celebrazione della salvezza, è assolutamente il contrario, è la celebrazione di un nulla. È così come quella nota ribattuta terribile, no? Che è proprio... Sì, la teatralità però è totale, nel senso che è da quando, anche la stessa impostazione, la stessa composizione teatrale, per il fatto che l'abbia studiata con una figura soltanto con una specie di, invece di crescita, di un grappolo di figure che crescono fino in fondo, ha proprio un andamento teatrale, come del resto io trovo che abbia lo stesso preludio di Chopin, quella specie di andamento con queste grandi sinusoidi, no? Che cresce e poi scende. Quindi è teatrale tutto, ed è quello che per certi aspetti, sinceramente, insomma, se uno vuole essere... Caravaggio non è mai, pur essendo teatrale, non ti viene mai il sospetto che ci sia qualche cosa di fasullo. Qui sì, guai a dirlo, scandalo, scandalo sullo scandalo sullo scandalo. No, ma c'è qualche cosa di un po', sì, insomma, un po' caricato. Un quadro di sommo effetto, ma insomma, a me non... Non ho mai sentito battere il mio cuore di fronte alla zattera della Medusa, proprio mai, assolutamente. Del pensatore? Vabbè, poveretto, quello lì è figlio morto. No, quello lì è una figura totalmente accademica. No, ma è accademica, sarà un modello classico, non so, potrebbe essere una scultura romana, ora ci sono tutte quante, quella deve essere una citazione proprio testuale da una scultura romana, anche il tipo di capigliatura, adesso non so quale sia. Sì, no, per carità, è così, questo è perduto, senza speranza a sua volta. Sì, con lo sguardo perso verso l'acqua. Non, certamente non sta pensando, non è un ispiratore, non ispira niente, insomma, e soprattutto è molto accademica, e anche certamente la figura meno riuscita. Però quello che diceva lei è, può essere intesa proprio per muovere alla pietà. La statua greca muove la pietà, insomma, non so, oltretutto è una trasposizione ottocentesca di una statua greca, muove la pietà. Non so, io ritengo che la zattera di Medusa non sia fatto un capolavoro.
Grazie. Volevo